Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries.
Essere determinati non basta per sconfiggere la paura. Cercate di comprendere che la forza di volontà non è sufficiente. Abbiamo bisogno di Dio in tutto quello che facciamo. La fede è l'unico antidoto contro la paura. Quando la paura bussa alla porta, manda la fede ad aprire. È attraverso la paura che Satana accede alla nostra vita. Ed è attraverso la fede che vi accede Dio. La Bibbia contiene 7.000 promesse, ma nessuna di esse si realizzerà per voi se voi non ci crederete. E non pensate nemmeno per un minuto che Satana non cercherà di rubarvi la fede. Noi dobbiamo combattere il buon combattimento della fede. Esiste un solo atteggiamento accettabile che un cristiano dovrebbe avere verso la paura ed è: io non avrò paura. Ora, cercate di afferrare il concetto. Non ho detto che non proverete paura. La proverete come? Ma provare paura e avere paura sono due cose diverse. Noi possiamo provare paura senza però lasciarci dominare da essa. Il termine paura infatti significa fuggire, scappare, retrocedere. Mi domando quante persone tra voi del pubblico oppure tra voi telespettatori non avete ancora raggiunto i vostri obiettivi nella vita solo perché Satana vi ha trattenuti infondendovi paura. Satana usa tanti tipi diversi di paura. E oggi ne tratteremo alcuni. Voi potete agire nonostante la paura. Vale a dire che potete provare paura, potete sentirvi timorosi, ma potete comunque fare quello che credete che Dio voglia che facciate. La Bibbia non dice non tremate, non sudate, non palpitate, dice non temete che, ripeto, significa fuggire, scappare. Io non sempre riesco a governare le mie sensazioni, ma posso di certo governare le mie azioni. Forse non riesco a non provare paura, ma scelgo di andare avanti comunque, a prescindere da come mi sento. Ora vi prego di prestare attenzione a quello che sto per dirvi. Se riuscirete a imparare ad arrivare al punto di fare la cosa giusta pur non sentendovi di farla, sarete persone vittoriose. Se le uniche volte in cui fate ciò che è giusto è quando ve la sentite, siete nei guai. Lo sapete? Cosa vorresti mangiare oggi, Joyce? Oh, vorrei un bel piatto di pasta. E cosa vorresti domani? Ancora pasta. Lasagna, spaghetti, fettuccine. Ma non lo farò perché voglio riuscire a entrare nei miei vestiti.
Amen.
Non possiamo fare tutto quello che ci pare e piace ed essere il tipo di persona che vogliamo essere. Dobbiamo essere in grado di gestirci. Nel libro dei Proverbi si parla spesso della prudenza, che altro non significa se non buona gestione. Significa che Dio ci ha donato tante risorse e se noi le gestiremo correttamente, esse cresceranno e prospereranno. Ora, essere determinati non basta per sconfiggere la paura. Cercate di comprendere che la forza di volontà non è sufficiente. Abbiamo bisogno di Dio in tutto quello che noi facciamo.
Amen.
Che cosa faremmo senza la grazia di Dio? La grazia è favore immeritato, ma non solo. È la potenza di Dio, l'unzione di Dio, la presenza di Dio che sono con noi per aiutarci a fare con naturalezza ciò che non potremmo mai fare da soli, indipendentemente da quanto ci sforziamo. Quando avete il talento per fare una certa cosa, se confiderete in Dio, non vi verrà affatto difficile. Io lavoro sodo, ma quello che faccio quassù non mi viene difficile. Per me è facile, perché ho il dono per farlo. Credetemi però che se cercassi di guidare la lode, quello sì che lo troverei difficile. E se lo facessi a voi, di certo non piacerebbe. Anni fa avevo provato a imparare a suonare la chitarra. Volevo cantare, non volevo solo predicare, volevo fare di tutto. Chi è che mi capisce qui? Vogliamo fare tutto noi, non vogliamo aver bisogno di qualcun altro, vogliamo fare tutto noi. Ebbene, le mie dita sono troppo corte per raggiungere le corde sul manico della chitarra. Inoltre, musica non era il mio forte a scuola. Anzi, è stato buffo. Una sera c'era Martin Smith del gruppo Delirious, che per un periodo hanno condotto la lode alle nostre conferenze. E una sera mi ha sentita dire che a scuola ero una frana in inglese. E ora il mio programma televisivo viene trasmesso in 2/3 del mondo in oltre 100 lingue diverse. 100! Nel senso che viene tradotto in 100 lingue diverse. Una sera c'era un signore ispanico presso il nostro hotel, lavorava là, e mentre passavo di lì mi udì dire qualcosa in inglese e disse a uno dei nostri assistenti: «Ah, parla anche in inglese!» Perché mi aveva sempre sentita in spagnolo e pensava che fossi io a parlare. E Martin Smith, dicevo, mi disse: «Io sono stato proprio bocciato in musica. Quindi c'è una predicatrice che è stata quasi bocciata in inglese e un musicista che è stato bocciato in musica». È buffissimo! Insomma, le persone che Dio sceglie è proprio divertente. E la Bibbia dice che Lui sceglie le cose deboli e le cose pazze del mondo per confondere i sapienti, affinché nessuno possa vantarsi e attribuirsi meriti che non gli spettano. Ecco perché Dio nemmeno cerca persone qualificate. Cerca persone disponibili. Tutto quello che dobbiamo dire è: «Signore, eccomi qui, serviti di me. Guarda, ti appartengo. Fai di me praticamente quello che vuoi». E quando poi Dio apre la porta, attraversiamola. Ma dobbiamo avere quell'atteggiamento che dice: «Io non temerò», Romani 8:31. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Dovremmo meditare più spesso su versetti come questo. Quanto è grande Dio! Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E Dio lo è. Ma forse è proprio questo il problema. Forse sì, insomma, voi credete che Dio può fare qualsiasi cosa, ma non siete sicuri che lo farà proprio per voi. Magari siete certi che lo farà per me, ma non siete sicuri che lo farà per voi. Questo perché pensate di non meritarlo, e avete assolutamente ragione. Ed è proprio questo il bello, che Dio ci dona sempre cose che non meritiamo affatto. Tutto quello che dovete fare è amare Dio, pentirvi quando commettete errori e non arrendervi mai. Io penso che la mia più grande testimonianza sia: sono ancora qui. Non mi sono arresa, non ho gettato la spugna, sono ancora qui. E intendo rimanerci fino all'ultimo giorno della mia vita. La gente mi domanda di continuo: «Pensi di andare in pensione, Joyce? Ma che cosa farei poi da pensionata?» Questo è tutto quello che so fare. Non ho nulla in contrario, per carità, non fraintendetemi. Nella Bibbia non si parla di pensionamento, si parla di rafforzamento, Dio vi darà nuove forze. Caleb, ad esempio, ha 80 anni. Chiese a Dio di aiutarlo a conquistare una montagna, nemmeno un quindicenne. Chiederebbe mai una montagna? Cosa ne pensate di voi stessi? La prima cosa che dovete mettervi bene in testa riguardo a Dio è che Dio vi ama in maniera incondizionata. Paolo pregò che le persone potessero conoscere l'altezza, la profondità, la lunghezza e la larghezza dell'amore di Dio per loro, poiché l'amore perfetto caccia via la paura. Non vi sbarazzerete mai della paura, salvo che non sappiate che Dio vi ama. Nella Bibbia, infatti, l'unica ragione che Dio cita per la quale non dobbiamo temere è che Lui è con noi. Lo ripete spesso. Non temere, perché io sono con te. Ma che cosa farai, Signore? Qualsiasi cosa sia necessario fare. Tu sei mio figlio, mia figlia. Io ti amo e mi prenderò cura di te, no? Fidati di me, Satana cercherà di mettervi paura, di spaventarvi. Ma voi proclamate ad alta voce, non importa come cerchi di farmi sentire, diavolo. Io credo in Dio. Coraggio, proclamare la parola di Dio ad alta voce è una delle cose più potenti che possiate fare. Cosa ne pensate dunque di voi stessi? Io stesso ho dovuto lavorarci parecchio perché non mi piacevo affatto. Non mi piaceva la mia personalità, non mi piaceva il mio aspetto, non mi piacevano le mie cosce. Dovete fare pace con voi stessi. E dovete smettere di paragonarvi agli altri. Dio non vi aiuterà mai a essere qualcun altro. Vi aiuterà solamente a essere la persona migliore che possiate mai essere. E non riceverete mai per davvero le benedizioni che Dio vuole darvi se non fate altro che trovare da ridire su voi stessi. Voi direte: ma tu non sai cosa ho fatto. Qualsiasi cosa abbiate fatto non è peggiore di ciò che noi altri abbiamo fatto. Coraggio! Perché non decidete di apprezzarvi? Forse credete troppo a quello che gli altri dicono e troppo poco a quello che Dio dice. Mio padre, per esempio, mi ha sempre detto quando ero piccola che non avrei mai combinato niente di buono. Beh, ride bene chi ride ultimo.
Amen.
Ricordo tutti gli amici che si erano allontanati quando cominciai a predicare perché pensavano che fossi impazzita. Ora tanti di loro lavorano per me. Coraggio, sarete voi a ridere per ultimi se vi terrete stretti a Dio. Mi avete sentita? Salmo 118:6. Il Signore è per me, io non temerò, non temerò. Sapete, quando Davide dichiarava: questo è il giorno che il Signore ha fatto, mi rallegrerò ed esulterò, penso che facesse un'affermazione di fede. Non credo che intendesse dire: se me la sento, ma piuttosto: questo è ciò che farò, io non cederò alla paura. Perché Dio è con me, Dio è dalla mia parte. Quanti di voi vivono nella paura e ne siete davvero stanchi? Non volete più vivere sotto quel tipo di pressione. Io sono cresciuta in preda alla paura. Mio padre ha abusato sessualmente di me per circa 15 anni. Non passava letteralmente settimana che io non dovessi sottomettermi ai suoi abusi. Mia madre ne era a conoscenza, ma anche lei aveva paura di lui, così non è mai intervenuta in mio favore. Se devo essere sincero, ho fatto più fatica a perdonare lei che lui, perché tuttora non riesco a comprendere come una madre possa permettere che suo marito abusi di sua figlia e non intervenga per via della paura. Ma bisogna perdonare, perché Dio ci dice di farlo. Mio padre, tuttavia, non mi controllava fisicamente, non mi costringeva fisicamente a fare niente, ma mi teneva sotto controllo con la paura. Siete mai stati controllati dalla paura? È terribile, è orribile. La paura è un tormento. Io dunque sono cresciuta in balia della paura, non conoscevo nient'altro e mi ci volle molto tempo per riacquisire fiducia, mi ci volle molto tempo per credere che buone cose sarebbero successe anche a me. Mi erano capitate talmente tante cose negative che oramai me le aspettavo, sì. Insomma, ero sempre sul chi va là per vedere quale sarebbe stata la prossima sventura. Ebbene, da allora ho completamente cambiato atteggiamento e ora dichiaro tutti i giorni: qualcosa di buono mi accadrà oggi. Coraggio! Oggi mi accadrà qualcosa di buono e qualcosa di buono accadrà attraverso di me oggi. Non limitatevi a desiderare cose buone solo per voi stessi, ma usate quelle cose per benedire anche altre persone. Se volete davvero essere felici, vivete per rendere altre persone felici. Ho detto, se volete davvero essere felici, vivete per rendere altre persone felici. Coraggio, regalate un sorriso a qualcuno oggi. Fate loro un complimento. C'è una ragazza qui davanti che è tutta contenta. Mi piacciono le persone contente.
Amen.
Io non avrò paura. Potrei anche provare paura, ma non mi piegherò ad essa. Molti di voi conoscono questo episodio narrato in Marco dal capitolo 4:35 al capitolo 5:1. Leggiamo il versetto 35. In quello stesso giorno alla sera Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. Se poi passate direttamente al capitolo 5, versetto 1, vedrete che giunsero all'altra riva. Quando dunque Dio dice una cosa, quella cosa avviene. Tra il versetto 35 e il capitolo 5, versetto 1, tuttavia, si scatena una violenta bufera. Non è così che succede sempre? Dio ci fa una promessa. Noi ci entusiasmiamo, pensando che sarà facile. Ricordo quel mattino in cui, mentre rifacevo il letto, stavo ascoltando il mio primo insegnamento cristiano su audiocassetta, intitolato «Raggiungi l'altra riva», e tratto proprio da questo passaggio biblico. E mentre rifacevo il letto, Dio disse al mio cuore: «Tu andrai in tutto il mondo e insegnerai la mia parola». Beh, io gli credetti. Perché quando Dio ci dice qualcosa, possiamo essere certi che ci dà anche la fede per realizzarla e per credere a cose che razionalmente non hanno alcun senso. Quanti di voi credono che Dio vi abbia detto determinate cose che, se le raccontaste a qualcuno, penserebbe che siete matti da legare? Ecco perché a volte è meglio non parlarne con nessuno, ma lasciare che vedano con i loro occhi. Noi, dicevo, ci entusiasmiamo subito. Io però non avevo la minima idea che mi ci sarebbero voluti 30 anni per fare quello che Dio mi aveva detto. Così cominciai col tenere uno studio biblico con 12 persone, senza nemmeno rendermi conto che venivano solo perché io ero la loro superiore al lavoro. Vi rendete conto? Pensavo che fosse un successone. Ma poi qualcuno andò dal titolare della ditta presso cui lavoravo a lamentarsi del fatto che, secondo lei, io favorivo le persone che partecipavano al mio studio biblico. Così il titolare mi vietò di continuare a tenere lo studio biblico presso la ditta. Ma io vivevo a circa 30-40 minuti dalla ditta e pensai: ma chi verrà fino a casa mia per continuare a partecipare allo studio biblico? Non mi arresi, anche se avevo paura che nessuno sarebbe venuto. Voi non potete immaginare quante volte nella vita ho avuto paura. Avevo paura che nessuno sarebbe venuto. E invece sapete cosa è successo? I partecipanti passarono da 12 a 25. Lasciate che vi dica, Dio non si lascia fermare dalla scomodità e neppure dalle vostre incapacità. Due settimane fa ho notato qualcosa in questo passaggio. In Marco. È incredibile come ogni volta che leggi la Bibbia, io devo aver letto questo capitolo 1000 volte in 40 anni, ma non avevo mai notato questa frase. Versetto 35. In quello stesso giorno alla sera Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. E sapete cosa dice il versetto dopo? Congedata la folla! Vediamo se state afferrando il concetto. Se davvero desiderate fare la volontà di Dio, probabilmente non riuscirete a portare i vostri amici con voi. Sapete quante persone preferiscono aggrapparsi a qualcuno a cui nemmeno importa di loro, rinunciando ad avere una relazione con Dio? È patetico. Proprio patetico. Congedata la folla. Credetemi, io ho dovuto congedare la folla per arrivare dove sono arrivata. La cosa migliore che alcuni tra voi possono fare è allontanarvi da certi amici. Perché vi demoralizzano. Sono pessimisti, critici. Non vi incoraggiano a perseguire gli obiettivi che Dio vi ha messo nel cuore. Qualcuno dirà, ma io sono sposata con una persona così. Beh, se lo sei, allora prega e vivi una vita talmente integra che quella persona vorrà cambiare. Ma nel frattempo, se a casa c'è un'atmosfera negativa, allora vai e circondati di persone positive durante altri momenti della giornata. Dio ti darà persone che compensino quella negatività, se è necessario. Vedrai. Ma ascoltami attentamente. Se volete essere la persona che Dio vuole che siate, non tutti vi apprezzeranno. Congedata la folla! Quanto mi piace! Di recente ho predicato proprio su questo. Congedata la folla, lo presero così com'era. Nella barca, e vi erano delle altre barche. A un certo punto scoppiò questa forte bufera e i discepoli ebbero paura, mentre Gesù invece schiacciava un pisolino. Non vi fa ammattire quando voi siete terrorizzati e Gesù se la dorme? Ma Signore, non ti importa di noi. Non dite mai così, non dite mai, Signore, non mi ami. Dite piuttosto, Signore, io so che mi ami. Qualunque cosa stia accadendo nella mia vita, io so che mi ami. Io so che mi ami. La prima cosa di cui dovete avere certezza nel vostro cuore è che Dio vi ama. Non solo, ma Lui non vi amerà mai più di quanto vi ami in questo preciso momento. E sapete perché? Perché non vi ama sulla base di quello che fate o che non fate. Vi ama perché non ne può fare a meno. Dio è amore. E vuole che rispondiamo a quella buona notizia ricambiando il suo amore. Dio non è in vendita, non possiamo comprarlo con le nostre buone opere. Certo, la Bibbia ci dice di compiere buone opere anche che saremo ricompensati per esse. Ci sono così tanti versetti nella Bibbia che ci dicono di aspettarci una ricompensa per le buone opere che avremo compiuto, ma non dobbiamo compierle per essere ricompensati. Così come non dobbiamo dare un'offerta con quell'unica motivazione. Dovremmo darla perché apprezziamo quello che Dio ha fatto per noi e anche perché ricordiamo cosa significa non possedere granché e vogliamo aiutare altre persone che si trovano nello stato in cui ci trovavamo noi. E quando facciamo le cose con la giusta motivazione, Dio ci sommerge di benedizioni che sono assolutamente incredibili. Versetto 40, egli disse loro, perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Tanti di noi penseranno, oh, se solo potessi passeggiare con Gesù. Se solo potessi stare su una barca con Gesù. Oh, se solo potessi cenare con Gesù. Con loro non ha funzionato. Avevano ancora paura. Non avete ancora fede? Ma giunsero all'altra riva, perché quando Dio dice che qualcosa accadrà, accadrà con o senza di voi. Dio non ci trasmette paura. Quando sentite paura, prima di tutto sappiate che quello non è Dio. Dopodiché dichiarate ad alta voce, questo non è Dio. Ditelo ad alta voce. Questo non è Dio. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura, seconda Timoteo 1:7. Ma ci ha dato uno spirito di forza. Quanto mi piace questa parola. Forza! Di amore e di autocontrollo, e la Bibbia amplificata parla di una mente disciplinata e controllata. Sapete cosa significa? Che potete scegliere i vostri pensieri, potete pensare a cose che vi facciano stare bene, non siete tenuti ad avere pensieri critici, intolleranti, diffidenti, negativi, tutto il santo giorno.
Amen.
Sapete, il tipo di pensieri che intrattenete può rendervi felici o tristi. A chi state dando accesso alla vostra vita? Il diavolo ha accesso alla nostra vita attraverso la paura. E so che alcuni diranno, ma io non posso farci niente, ho paura io. Ricordate che non stiamo parlando di cosa sentiamo, stiamo parlando di quello che facciamo. Potete anche dire, Signore, ho paura, ma non le permetterò di fermarmi. Perché so che tu sei più grande di qualsiasi mia sensazione. Non importa come mi sento, importa quello che io faccio. Se stai permettendo alla paura di governare la tua vita, ti esorto a prendere la decisione di fare qualsiasi cosa Dio ti dica di fare, anche se devi farla pur provando paura. Non permettere alla paura di dominare la tua vita, di rubarti la serenità e di impedirti di godere di quella gioia che Gesù si è sacrificato per donarti.